Abbiamo dato il benvenuto a tutti nel nome del Signore. Voglio farlo adesso dalla sinistra alla destra, da tutte le nazioni vicine, anche da Londra, da Bruxelles, da Parigi, dappertutto sono venuti fratelli e sorelle, dal Praga, da Bratislava, dall'Austria, dalla Svizzera, da tutta l'Europa, si può dire così, dalla Romania. E questa volta abbiamo saluti dai nostri fratelli e sorelle dall'Ungheria. Siamo riconoscenti a Dio che Dio ci ha dato il fratello e la sorella Alosha per portare la parola nella lingua madre anche lì. Poi da qui vogliamo salutare tutti. Cominciamo con quelli che particolarmente ci hanno salutato, il fratello John da Bucarest, i fratelli dell'Africa centrale e del sud, dalla Repubblica del Congo e di altre nazioni, dal Sudafrica, saluti dal Sud America, saluti dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e ho particolarmente saluti da Nepal e da Sri Lanka e poi abbiamo saluti da Mosca, un fratello ha chiamato poco fa e disse: noi questa sera vi ascoltiamo, siamo riconoscenti per questo. Saluti da Yes, da Donetsk e dai Uskorot, dai diversi luoghi dove i nostri cari fratelli abitano. Poi abbiamo saluti particolari dai nostri amici dalla Finlandia, saluti particolari dalla Virginia, dagli Stati Uniti d'America, poi abbiamo saluti particolari da Denver nel Colorado, sempre saluti e ancora saluti dal Congo. I nostri fratelli e sorelle sono uniti a noi e Dio l'ha condotto così. Dio ha condotto le cose così che tutti quelli che ascoltano adesso la parola e che la credono di cuore anche fra di loro e col Signore sono uniti. Particolarmente mi rallegra di vedere fratelli che tanti anni non li ho visti da Parigi e da Bruxelles, che Dio li voglia benedire che in modo particolare nel nostro mezzo e tutti quelli che sono qui per la prima volta, particolarmente dagli il benvenuto in modo particolare. In noi davvero si tratta che la parola di Dio viene predicata in modo originale. Poi ho i saluti, Dio ha benedetto particolarmente in Sri Lanka, prima Ceylon, e ha fatto un nuovo inizio per grazia. Ho potuto battezzare quattro fratelli e poi loro battezzeranno il resto che sono diventati credenti. Bello che il Signore apre porte e cuori. Poi le particolari riunioni in Nepal, Dio veramente ha benedetto e fatto grandi cose. Un paese buddista e nella città in cui Buddha ricevette l'illuminazione sul Nirvana, che è un circolo della vita che in un certo periodo non finisce, che l'uomo non esiste più, ma per questo non c'è bisogno di affaticarsi. Questo succede nell'ultimo giudizio, così come in Apocalisse 20, dal versetto 11, ci viene descritto che poi verrà la seconda morte, la prima morte, e quando l'anima lascia il corpo, la seconda morte, quando lo spirito lascia l'anima, perché così è scritto in Genesi 2:7 che Dio gli ha dato lo spirito, gli soffiò e diventò un'anima vivente. E poi è scritto: ogni anima che pecca morirà. E poi abbiamo già menzionato, nell'ultimo giudizio verrà detto l'ultimo verdetto, e allora non si può fare più nulla. Gli uni entreranno nella vita eterna e gli altri nella condanna, e non si vedranno più e non si ascolteranno più. Nel cantico che abbiamo cantato, «O peccatore, vieni», mi venne il pensiero che il Signore non chiama i giusti, chiama i peccatori. Con i giusti non può fare proprio nulla. Se qualcuno viene nel Tempio e prega: «Signore, io ti ringrazio che non sono come questo o come quell'altro», può rimanere anche a casa. Ma chi si batte il petto e dice: «Oh Signore, abbi misericordia di me un peccatore», e questo sarà esaudito. Cari amici, vorrei salutare in inglese tutti quelli che sono online e che ascoltano. Dio vi benedica dovunque voi siate, questa è la mia preghiera. Poi in questo fine settimana abbiamo preso la decisione che quello che riguarda la politica e la religione, di quello che succede, adesso non parleremo tanto di questo, ma che entreremo direttamente nella parola. Ho tanti email davanti a me, e voi sapete, negli ultimi tempi il Vaticano ha il compito principale, il ruolo principale nella politica, nella religione. Ci sono tante informazioni, è potente e ci fa in modo che noi stiamo attenti, e ci fortifica nella certezza che alla fine ci saranno solo due unioni, una sotto Roma e l'altra sotto Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Tutte le religioni si uniscono, tutte le chiese si uniscono. Adesso c'era la delegazione dalla Finlandia, la delegazione luterana dalla Finlandia era appena stata a Roma per la festa del Santo Heinrich, e sono benvenuti. E sono stati benvenuti, benedetto, il Papa li ha ricevuti, li ha benedetti, i protestanti non protestano più, tutti ritornano alla Chiesa Madre, ma la Chiesa Sposa viene chiamata fuori. Potrei andare nei diversi temi, ma oggi non voglio farlo. In ogni caso, nell'Apocalisse, nel capitolo 17, abbiamo l'esatta descrizione dell'apostasia della cristianità, dove la prostituta Babilonia e le sue figliole e tutti ritornano al grembo materno. E poi in Apocalisse 18, versetto 4, la chiamata dal cielo: voi mio popolo, uscite da esso, popolo mio, affinché non toccate nulla del mondo. E questa chiamata l'ascolteranno soltanto gli eletti, tutti gli altri passeranno al lato da questo. Leggiamo come è scritto letteralmente in Apocalisse 18, versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Se poi ancora è scritto nel versetto 5: perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. I suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. E Dio si è ricordato delle sue iniquità. Tutto quello che è successo nella storia della Chiesa, il sangue è scorso nelle sette crociate, 22 milioni, secondo le statistiche, sono stati uccisi soltanto perché qualcuno voleva andare a Gerusalemme per poter regnare su Gerusalemme. Se uno legge nella storia della Chiesa, non si può parlare molto di questo. Le religioni che hanno fatto le cose insieme allo Stato e quanto sangue è stato sparso da loro, potete leggerlo nel 1299, la Spagna è stata liberata da tutti i giudei, uccisione. E ho pensato, ancora ho un passaporto tedesco, ho pensato al 27 gennaio, in tutta l'Europa avete ascoltato, il 27 gennaio era la liberazione di Auschwitz, del campo di concentrazione, il peggiore che c'era. L'armata rossa ateistica ha liberato Auschwitz dai fedeli che ogni giorno andavano in chiesa e che andavano a confessarsi nel confessionale, in quella cappella che c'era nel campo, e nello stesso luogo dove c'era la cappella c'è un negozietto. Io sono stato lì, l'ho visto. Immaginatevi un po', l'armata rossa ateistica liberano i giudei e quelli che sono lì, li liberano dai cristiani, dal cristianesimo, da quelli da quello che aveva fatto il cristianesimo. Il 27 gennaio abbiamo visto questo. Fratelli e sorelle, non vogliamo approfondarci in questo. Dio farà i conti con tutti e Lui darà il suo giudizio. In questi giorni alcune cose mi commuovono. In preghiera sempre ho detto, dovunque sto o vado, Signore, ricorda del tuo patto, ricorda delle tue promesse, ricordati di quello che tu ci hai promesso e abbi le tue vie con noi. E magari perché è proprio nuovo, voglio dire un'esperienza, non ho volentieri quando delle esperienze vengono dette, ma oggi lo faccio magari per la prima volta. Ieri ho avuto una chiamata da un fratello in Cristo che crede il messaggio, il padre. Io e tutta il padre e tutta la casa 30 anni fa li ho battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. E ieri il fratello mi chiamò e mi disse: fratello Frank, puoi ricordarti di questo? Come era in quel tempo e come tu, mio padre e tutta la casa l'hai battezzata. Io dissi sì, non proprio bene, ma mi ricordo di questo. E poi lui mi disse il seguente: mio padre era sindaco, e come sindaco e presidente della chiesa ha scritto ai responsabili una lettera e è uscito fuori dalla chiesa. È stato fatto un concilio e tutti i sovrintendenti della Chiesa Luterana Evangelica, e lui come sindaco che aveva dichiarato le dimissioni dalla Chiesa, l'uscita fuori dalla Chiesa, e il fratello che era lì in questo concilio mi disse che questi rappresentanti hanno detto questa tese: c'è un battesimo o ci sono due battesimi? E poi hanno detto ancora: che cosa dice la scrittura di questo? Immaginatevi un po', il concilio dice che cosa dice la Santa Scrittura di questo. L'altro si alza e esce da Efesi 4, il quinto versetto: un Signore, una fede, un battesimo. Sì, voi dite tutti amen, ma il teatro andò avanti. Allora l'uomo, quando è stata letta questa parola, un Signore, una fede, un battesimo, allora si dice: qui abbiamo un altro battesimo. Che cosa facciamo? E poi la Bibbia dice una fede, e qui è un battesimo, un solo Signore, e qui abbiamo un secondo battesimo. Immaginatevi un po' come uno può usare male la parola di Dio per la propria perdizione. Il battesimo dei bambini non è un battesimo. Ma questo mi ha portato a riflettere un po'. Questo è l'argomento dalla riformazione, da quando ci sono stati ribattezzati, se era un Thomas Munzer o chiunque erano, tutti dovevano soffrire da questo che le due chiese dicevano c'è un solo Signore, solo una fede, un solo battesimo. Una sorella da Zurigo mi scrisse e mi disse che cosa succede nel tempo di Zwingli quando sono stati uccisi perché hanno battezzato di nuovo. Che cosa era? Un'incomprensione della parola di Dio. E così effettivamente tutte le parole della Scrittura sono state mal comprese. Ma questo è davvero qualcosa di terribile. Un uomo chiamato dottor Heinz Lili l'ho ascoltato una volta personalmente nel 1948 nella Chiesa Battista, e quest'uomo ha dato un libro, La dottrina dei dodici apostoli, e qui scrive di lo spargimento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e tutti o nella Chiesa Cattolica o nella Chiesa Evangelica, tutti credono che quello che è stato scritto qui è la dottrina dei dodici apostoli, perché il titolo è così. E nel 1843 è stato trovato in un convento, è scritto nella lingua latina e poi viene messo al tempo degli apostoli e non c'è altro che confusione lì scritto. E questo non è tutto. Nella piccola enciclopedia americana, e qui è in riferimento a questo libro, che il sacramento del battesimo nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo è giusto di farlo così, perché il Ditake l'ha dato così. Fratelli e sorelle, questo mi fa male, mi tormenta, perché la bugia, la menzogna ha preso il suo via in tutte le chiese statali, chiese libere, e anche in tutte le chiese libere fino alle chiese pentecostali battezzano nella formula trinitaria. E non sanno che fino al terzo secolo, e questo lo mostra la storia della Chiesa di Herzog, di Roma Schmidt, di tutti quelli che hanno scritto fino all'anno 300, fino al terzo secolo venne battezzato in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo. Ma poi viene qualcuno e parla in modo così raffinato e tutti ripetono la bugia. Come dovremmo essere noi riconoscenti per la parola santa rivelata di Dio, e questa parola rimane in tutta l'eternità. E se noi parliamo del messaggio del tempo della fine, che noi dobbiamo ritornare alle origini, allora senza nessun compromesso, in nessun punto dottrinale possiamo fare un compromesso. La parola originale è la verità e ogni interpretazione è una bugia. Non importa chi la porta e chi la espande. Come sarebbe semplice se tutti riceverebbero grazia davanti a Dio, e come in Luca 24 è scritto, se riceverebbero l'apertura della mente per la Scrittura. Ma prima di Luca 24, prima che il nostro Signore dette il mandato missionario secondo Atti 1, 40 giorni, è stato con i suoi discepoli e li ha istruiti sul regno di Dio, li ha mostrato le cose prima che poteva dire andate in tutto il mondo e istruite tutti i popoli. Prima li ha istruiti lui e poi li ha mandati, e poi così vediamo che il nostro Signore diede la missione e gli apostoli l'hanno eseguito. Doveva essere battezzato nel nome, è stato battezzato nel nome, ma immaginatevi un po' come ieri mi è stato ricordato di questo. Si prende un passo biblico, non si va fino al punto come il battesimo è stato ordinato e chi è stato battezzato e come si è stato battezzato, soltanto quelli che erano diventati credenti per immersione, per essere sepolti con Cristo e poi per rinascere a una nuova vita. Tutto è scritto nella Sacra Scrittura, ma la tradizione ha messo la parola di Dio, ha tolto la parola di Dio, e abbiamo in Marco 7, invano mi adorano perché osservano statuti umani. Oggi è nel mio cuore di parlare che Dio ha sempre fatto un patto con Noè, un patto con tutta la creatura, un patto con Abramo, un patto con Mosè e con tutto il popolo di Israele. Fino al nuovo patto, questo è il sangue del nuovo patto, e fratelli e sorelle, noi dobbiamo ricevere chiarezza in questo, che Dio ha una Chiesa che è la sua proprietà per il tempo e per l'eternità, e che adesso noi effettivamente siamo all'ultima parte della storia della salvezza, per grazia possiamo vivere questo. In Efesi 3, Paolo nel versetto 8 ha scritto, Efesi 3 dal versetto 8, a me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo. E di questo vogliamo essere partecipe, che adesso noi possiamo essere partecipi di quello che Dio fa attualmente. Leggiamo i passi del Vecchio Testamento che parlano del patto. Il primo, da Genesi, capitolo 7, qui leggiamo del patto che Dio il Signore fece con Noè. e poi non soltanto con Noè, ma anche con tutta la creazione. Adesso arriviamo al nocciolo. Genesi 7, da prima versetto 7, Noè, Dio disse a Noè, tu e la tua famiglia entrate nell'arca, perché ti ho trovato giusto davanti a me in questa generazione. Tutta la famiglia è stata inclusa in questo nel momento quando Dio il Signore prese la decisione di far venire il diluvio, non soltanto Noè, ma tutta la sua casa, tutta la sua famiglia. E questo ci ricorda alla parola tu e la tua casa sarete salvati. Magari questo bisogna menzionarlo. Nell'ultima settimana non era un tempo bello. Ho sentito di tre casi un po' disperati nelle famiglie e veramente va a cuore. Il nemico vuole solo distruggere. Sarebbe meglio se uno parlerebbe uno con l'altro e poi per pregare uno con l'altro invece di accusare l'uno all'altro. In Genesi capitolo 9, dal versetto 11 è scritto, Genesi 9, dal versetto 11, io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio. E non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Mai più, una volta, ma poi mai più. E poi nel versetto 12 Dio disse, ecco il segno del patto che io faccio fra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco, questo sarà il segno del patto che ho fatto con voi. Versetto 13, io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Noi pensiamo adesso a Apocalisse 5, dove il Signore siede sul, viene mostrato nel trono e l'arco è sopra Lui. Pensiamo a Apocalisse 10, dove il Signore come angelo del patto scende e l'arcobaleno è sopra di Lui. Pensiamo ai passi del Vecchio Testamento e anche nel Nuovo Testamento abbiamo la conferma. Dio ha l'arcobaleno, l'ha messo nelle nuvole come segno che mai più ci sarebbe, così l'abbiamo letto due volte, ci sarebbe un diluvio sopra la terra. Dio ha fatto un patto non soltanto con gli uomini, ma con tutti gli animali della terra. Poi leggiamo di Abramo e qui incomincia la storia della redenzione, si potrebbe dire così. Abramo, un amico di Dio, Abramo credette a Dio e questo gli venne contato come giustizia. Leggiamo in Genesi 17, dal versetto 9. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, il patto con me, osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. E adesso viene un altro patto, il patto della circoncisione, per ricordarsi del peccato originale. E allora tutti i maschi l'ottavo giorno dovevano essere circoncisi. Leggiamo versetto 10 e 11 in Genesi 17. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio fra di voi sia circonciso. Versetto 11. Sarete circoncisi. Questo sarà un segno del patto fra me e voi. Si potrebbe leggere ancora avanti, leggo ancora l'ultima parte del versetto 13, seconda parte. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. E poi, versetto 14, l'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Così seriamente Dio ha preso la cosa in quel tempo, nel tempo di Abramo, e ha operato in questo modo. E poi abbiamo qui, nel versetto 19, in Genesi 17, versetto 19, qui viene detto che Dio fece un patto con Isacco, dal versetto 19. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Qui vediamo il patto una volta l'arcobaleno nelle nuvole, un'altra volta personale nel corpo, per essere ricordati dove e cosa successe una volta. E per noi, magari oggi, che siamo nati nel peccato, ma poi si va avanti in Genesi 28, abbiamo questa meravigliosa vicenda. Giacobbe ha avuto un sogno, vede la scala del celeste e incomincia a terra, non sopra. La scala incomincia a terra. Genesi 28, Qui possiamo leggere dal versetto 10, leggo il versetto 13 soltanto, e 14, il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio d'Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. E nel versetto 15 c'è scritto qualcosa di molto potente. Leggiamo il versetto 15: io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. E ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Qui abbiamo di nuovo la promessa messa davanti a noi: io sarò con te, non ti abbandonerò mai, andrò tutta la via con te. E tutto quello che io ti ho promesso lo farò. Fratelli e sorelle, quante volte l'abbiamo detto, noi siamo figlioli della promessa, crediamo la parola della promessa e riceviamo lo spirito della promessa. E il Signore ci ha dato la promessa: io non ti abbandonerò, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che cosa potente! Perché potente? Perché Dio l'ha detto. Dio il Signore ha dato la promessa: io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Fratelli e sorelle, questa è la nostra fede. Tutto quello che Dio ci ha promesso, fino all'ultima pioggia, per lo ristabilimento di tutto quello che Dio ha detto per mezzo dei Suoi profeti e ha promesso, la restaurazione di tutto succederà. La Chiesa di Gesù Cristo, che adesso viene chiamata fuori, fondamentalmente vivrà ogni promessa fino alla promessa che il nostro corpo mortale sarà trasformato e noi saremo innalzati nel Signore. E poi in Esodo 6, in Esodo capitolo 6, abbiamo questa esperienza che Mosè fece con Dio e il Signore. Esodo capitolo 6, dal versetto 2. Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo e a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro col mio nome di Signore. E adesso viene. Stabilì pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Versetto 5 ancora. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Fratelli e sorelle, che cosa dovrebbe essere con noi? Il nuovo patto alla croce del Golgota. Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. E se si legge in Matteo 26, in Marco 14, come il Signore disse, questo è il sangue del nuovo patto. Fratelli e sorelle, non siamo qualcuno, ma siamo la schiera comprata col sangue di Cristo. Per questo ho chiamata a essere la sposa dell'agnello, chiamata a essere partecipe alla cena della nozza, delle nozze, e per questo in questo tempo ascoltiamo tutte le parole della promessa che appartengono al nuovo patto che noi come Chiesa ci sono state promesse. In Esodo 19 abbiamo la parola potente. Esodo capitolo 19, qui leggiamo il versetto 5 e 6. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Se leggiamo in Pietro, noi siamo un popolo santo di re e sacerdoti, fratelli e sorelle. Una più alta chiamata non c'è mai stata e non ci sarà mai più. Una chiamata come quella che Dio per grazia ci ha dato. Chiamati e eletti per essere con Lui per sempre nella gloria. In tutti questi passi biblici troviamo la parola patto. E se per esempio andiamo nel profeta Isaia e poi nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, vediamo che valore Dio ha messo nel patto e quello che Lui per grazia ci ha dato. Qui in Geremia, incominciamo con Geremia 31, versetto 31. Qui abbiamo la promessa che Dio farebbe un nuovo patto. Geremia 31, dal versetto 31 fino a 33. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che fece con i loro padri, Il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Qui si parla del primo patto che Dio fece con Mosè e col popolo di Israele. Versetto 33, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Lo stesso è scritto in Ebrei, in Ebrei 8, dove questo patto che è stato annunziato nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento lo troviamo confermato. Ebrei 8, dal versetto 10 fino a 13. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E sapete che cosa appartiene a questo? Il versetto 11. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. E questo è Geremia 31, versetto 34. E questo lo viviamo oggi. Io non so se voi ve ne siete accorti. Chi di voi, fratelli, vuole istruire altri fratelli? Chi? Chi vuole istruire altri fratelli? Tutti verranno istruiti da Dio. A chi devo istruire io? Chi mi deve istruire a me? Tutti saranno istruiti da Dio. Questo appartiene al nuovo patto, che non c'è influenza umana e che si mischia in questo, ma che tutti sotto l'influenza di Dio verranno istruiti da Dio. E poi siamo un cuore e un'anima. Allora nessuno istruisce l'altro, ma veniamo per mezzo della parola insieme, veniamo istruiti dal nostro Signore. Poi in Ebrei capitolo 7 abbiamo il meraviglioso versetto 22. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Il garante di un patto migliore. Ebrei 8, versetto 6 è scritto. Ora però egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Il nostro Signore è garante del nuovo patto, è mediatore del nuovo patto. Lui ha garantito che tutto quello che appartiene al nuovo patto anche succederà. In Ebrei, capitolo 9, in Ebrei, capitolo 9, nel versetto 15 leggiamo ancora come conferma: per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Con tutto il Vecchio Testamento e tutti i credenti di tutto quel periodo, e noi che adesso diventiamo credenti nel tempo del Nuovo Testamento, apparteniamo a tutti quelli che gli è stata fatta la promessa di ricevere l'eredità. E poi alla fine abbiamo in Ebrei capitolo 13, in Ebrei 13, versetto 20, versetto 20 e 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, per mezzo del sangue del patto eterno, per mezzo del patto del sangue eterno. E poi nel versetto 21, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà. Lui, che per mezzo del suo sangue, per mezzo del sangue del patto eterno ci ha redenti, ci ha fatto diventare popolo di Dio, Lui vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Che peso in queste parole di Dio in collegamento col patto che Dio ha fatto con noi. Abbiamo parlato, letto del sangue del patto eterno, di mediatore. Abbiamo letto tutti questi passi biblici che garante del patto, mediatore del patto. Che cosa ci può succedere ancora? Che cosa ci può impedire di quello che Dio ci ha promesso? Che cosa ci impedire di eseguire la sua volontà? Fratelli e sorelle, l'abbiamo già letto, che Dio la sua parola ha scritto la sua parola nei nostri cuori, nella nostra, ha messo la sua parola in noi, l'ha fatto, sì, e l'ha fatto nel nuovo cuore, perché così è la parola del patto: io vi darò un nuovo cuore e un nuovo spirito. E lì la parola di Dio verrà scritta in questo. Leggiamo ancora dall'Evangelo da Marco 14 queste parole meravigliose del nostro Signore, che Lui disse. Marco capitolo 14, versetto 24 e 25. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. E poi, in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Principalmente versetto 24. Questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. E quante volte l'abbiamo detto, la vita è nel sangue. Il sangue è stato sparso, la vita ne uscì libera e la vita divina che era nel sangue viene su tutti i redenti, su tutti i figlioli e figliole di Dio. E per questo abbiamo la vita eterna per grazia. Riepiloghiamo questi pensieri, un patto con Noè, l'arcobaleno nelle nuvole. Due volte dice il Signore, mai più ci sarà un diluvio. E ogni volta quando noi vediamo l'arcobaleno ci ricordiamo di questo. Chi era con noi in Israele quando eravamo in Gerico e c'erano due arcobaleni, due potenti arcobaleni? Chi era con noi in Israele? Tutti quelli che non sono stati lì devono venire adesso. Effettivamente il fratello Goldener, alcuni lo conoscono, e con lui proprio a Gerico ho parlato del primo e del secondo patto, e siamo nella pausa e stavamo parlando e viene un arcobaleno da un estremo all'altro estremo e viene il secondo arcobaleno. Io ho solo detto, guarda lì, il primo patto, il secondo patto, Dio l'ha confermato. Garante del nuovo patto, fratelli e sorelle, lo dico ancora una volta, noi non siamo una sposa del messaggio, di questi ci sono tanti, molti pretendono questo, qualunque interpretazione credono, loro dicono di essere la Chiesa sposa. La Chiesa sposa deve venire dalla parola e dello spirito per mezzo del sangue. Il sangue, la parola e lo spirito devono operare insieme. Così è scritto in Prima Giovanni capitolo 5 versetto 7. Non soltanto il messaggio e di nuovo il messaggio, ma la piena salvezza, la piena redenzione per mezzo del sangue del nuovo patto. E molti passano al lato di questo, che non hanno vissuto la grazia di Dio, che non sanno dove Dio abita, parlano della sposa e del rapimento. Fratelli e sorelle, vogliamo prendere le cose sul serio. Dio, il Signore, ci ha aperto gli occhi, ci ha aperto le orecchie. e le due cose si compiono per in noi per grazia. Per primo, Dio ci ha aperto la mente per la Scrittura. L'amen era un po' poco forte, l'amen era un po' leggero. Ti è potuto aprire la mente tu stesso? Tu hai potuto darti una sola rivelazione? Tutto ci è stato dato da Dio. E guardiamo gli anni passati, come il Signore veramente ci ha condotti da chiarezza a chiarezza, ma sempre e sempre ci ha mantenuti nella sua parola. Noi abbiamo dato al nostro Signore il primo posto, perché Lui è il primo e Lui è l'ultimo. Gesù Cristo, il crocifisso, è risuscitato e che ritorna, l'abbiamo annunziato e lo faremo finché Lui ritorna. Non abbiamo parlato soltanto del messaggio del messaggero, tutto il piano di salvezza del nostro Dio l'abbiamo annunziato. E quando noi menzioniamo il fratello, Branham, e gli diamo questo posto particolare che Dio gli ha dato, come Giovanni Battista, che era più che un profeta, nel senso che i profeti avevano annunziato e annunziato in tutto il Vecchio Testamento. E poi venne Giovanni il Battista, e in Luca 16:16 viene detto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, e da lì viene annunziato il Regno di Dio. Ma in Matteo 11 il nostro Signore dice: chi volevate vedere, chi volevate ascoltare? Una canna che viene, volevate vedere un uomo in vesti morbide? Una canna scossa dal vento, chi volevate vedere? E il nostro Signore poi dice: era più che un profeta, e lì la maggior parte rimangono. Io leggo il versetto, gli americani lì hanno un po' di distretta, lì leggono soltanto la prima parte del versetto, magari dovremmo leggerlo affinché è scritto nella Sacra Scrittura, nell'Evangelo di Matteo, Matteo 11. Qui leggiamo dal versetto 10: egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Quello è quello particolare. Qui si compiva la Scrittura, qui era una promessa che diventava realtà. E poi si va avanti nel versetto 11: in verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Perché Giovanni ha compiuto il suo ministero prima che nel Golgotha succedesse la riconciliazione, ha fatto il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E per questo io vi dico: la parola di Dio è così potente, è così profonda e ci dà intendimento su tutto. E quello che si tratta del fratello Branham Noi crediamo che la promessa di Dio, che Lui stesso disse, io vi manderò un profeta prima che venga il giorno, il grande e terribile giorno del Signore. Doveva essere così. Dio veglia sulla sua parola. Chi vuole impedire Dio nel compimento della sua parola, ma anche il più grande uomo mandato da Dio, è solo un uomo che ha trovato grazia. Solo a Dio il Signore appartiene tutta la gloria, tutto l'onore dall'eternità all'eternità. Ma noi siamo riconoscenti, io sono riconoscente e io spero voi tutti che Dio ci ha aperto la mente, che il giorno della grazia, il giorno della salvezza va alla fine e che Dio il Signore ha compiuto la sua promessa e veramente in questo tempo profetico ha mandato un profeta per mezzo del quale, del cui poteva rivelare la sua parola, per mezzo di cui poteva parlare. Io lo dico apertamente. Prima abbiamo fatto l'esempio con libri del genere. Chi nel nostro tempo, chi ha la vera parola, chi ha la vera dottrina biblica, chi li ha annunciato, l'hanno fatto i grandi evangelisti, l'hanno fatto i carismatici, l'hanno fatto le grandi chiese, no, tutti sono rimasti nelle tradizioni. Doveva esserci un uomo mandato da Dio col messaggio di Dio per questo tempo, per riportarci a Dio, per prepararci la via affinché lo sposo e la sposa siano in armonia e particolarmente con ogni parola di Dio, che siano in armonia con questo. Quindi con ogni volta che Dio ha fatto un patto, era un patto personale. Dio conosceva, Mosè conosceva Dio personalmente, Abramo conosceva Dio personalmente, Mosè conosceva Dio personalmente. Tutti questi uomini di Dio in tutto il Vecchio Testamento hanno conosciuto Dio il Signore. Isaia lo vide nel trono, capitolo 6. Ezechiele lo descrive nel primo capitolo. Tutti questi uomini di Dio avevano un collegamento vivente e comunione con Dio. Per questo Dio ha parlato per mezzo di loro e così abbiamo la parola davanti a noi, in mezzo a noi, in noi, che loro hanno parlato. E particolarmente quando si tratta del nuovo patto, fratelli e sorelle, le più grandi promesse, e il nostro Signore è garante, non è soltanto mediatore, è anche garante. Lui garantisce per noi che ogni promessa che è scritta nella parola di Dio, Lui garantisce che troverà il suo compimento. E in questo tempo, ancora una volta, possiamo ringraziare Dio di cuore. Lasciatemi leggere i tre passi del Nuovo Testamento che parlano del cuore e della circoncisione. Romani capitolo 2, per sapere che oggi non si tratta della circoncisione del corpo, ma si tratta della circoncisione del cuore. Romani capitolo 2, versetto 28 e 29. Giudeo, infatti, non è colui che è stato, che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Quindi una circoncisione nel cuore per mezzo dello Spirito di Dio secondo la parola di Dio. In Romani capitolo 4 abbiamo i versetti 11 e 12. Romani 4, 11 e 12. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto di giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso.
Schon in unbeschnittenem Zustande besessen hat.
Und dann das gewaltigste Wort. E poi la parola potente in Galati 6, alla fine quest'uomo di Dio viene di parla ancora di questo. Galati 6 versetto 15 e 16. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Noi tutti conosciamo 2 Corinti 15, se uno è in Cristo, così è una nuova creatura. Versetto 16, su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Fratelli e sorelle, che cosa potremmo dire ancora? Dio va alla sua via con la Chiesa fino alla fine e noi dobbiamo avere pazienza. Io lo so che abbiamo bisogno di pazienza affinché possiamo continuare finché viene l'ora di Dio, ma verrà l'ora di Dio. Viene. Fondamentalmente tutto succederà. Giacomo ci parla dell'ultima pioggia nel capitolo 5 e ci dice che dobbiamo essere pazienti. Giacomo capitolo 5 versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Questa è la santa parola di Dio. Chi vuole leggere della pioggia dell'ultima stagione può andare nei diversi passi del Vecchio Testamento, può andare in Isaia 28, Atti degli Apostoli 3, dove il Signore ha promesso di mandare il tempo di refrigerio e il suo popolo di benedirlo nuovamente. Noi abbiamo ascoltato le parole del patto, noi siamo il popolo del patto, comprati per mezzo del sangue prezioso dell'agnello di Dio. Noi crediamo che il nostro Signore è il garante del patto e noi crediamo che Lui veglia su ogni parola e la porterà a compimento fino al momento del suo ritorno. Lo credete voi tutti? Potete credere questo e ricevere questo di cuore? Allora ricordatevi della parola di Abramo. Abramo credette a Dio. A chi credi tu? A chi credo io? A chi crede tutta l'umanità? Tutti credono a qualcosa. Noi crediamo a Dio. Lui credeva, Abramo credette le promesse. Lui l'ha visto promesse compiute. Noi crediamo a Dio. E noi anche vedremo le promesse compiute a Lui, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, sia tutta la lode in tutta l'eternità, per sempre. E oggi indirizzeremo una parola a tutti quelli che vogliono consacrare la vita a Dio. Il Signore chiama peccatori, non giusti. Lui chiama peccatori a pentirsi. E fratelli e sorelle, ancora il tempo della grazia e ricordatevi della parola. Tu e tutta la tua casa, tu e tutta la tua casa. Dappertutto c'è distretta. Crediamo oggi, tu e la tua casa sarete salvati. Crediamo oggi per tutti quelli che non possono credere, che ancora non possono credere, che Dio li attira e che devono venire a Dio, al Signore, per ricevere la redenzione per grazia. E tutti quelli che già l'hanno vissuto, che lo Spirito Santo davvero ci possa istruire e condurci in tutte le verità e che la benedizione dell'Iddio Onnipotente possa riposare su noi tutte. Questa parola devo ancora leggerla e poi pregheremo. Dal profeta Isaia, Isaia capitolo 54, Isaia capitolo 54, 10. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Il patto di pace è la grazia di Dio, per sempre e in eterno ci sono stati dati. Nulla sarà rimosso, nulla sarà allontanato. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te. A chi Dio ha fatto grazia, ricevetelo e vi appartiene. E il patto, è il mio patto di pace, non sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Magari vengono le due sorelle a cantarci un cantico e già ci prepariamo in preghiera davanti al Signore. e apriamo semplicemente il nostro cuore e sappiamo, Lui chiama tutti quelli che non sono ancora venuti. Oggi li chiama per oggi si ascoltate la sua voce, non indurate i vostri cuori. Dio ha fatto un patto con Noè, con Abramo, con Mosè, col popolo di Israele, ma Dio con noi, con te, con me, ha fatto un patto alla croce del Golgotha. E il nostro Signore è il garante, il mediatore del nuovo patto, e noi il popolo del nuovo patto. A Lui, il Dio fedele, avete un cantico e noi vogliamo ascoltare in preghiera.
Denn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort uns erstellen. O wie schwinden da Dunkel und Grauen, denn er lenkt jeden Schritt. Seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wird zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein. Auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen.
Il nostro Signore dice: venite voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi voglio dare pace per le vostre anime. Inchiniamo i nostri capi e chiunque che è collegato in tutto il mondo, Dio vi benedica in tutti i luoghi, in tutte le nazioni della terra. Il Signore chiama gli ultimi, e quando l'ultimo sarà entrato, allora la porta si chiude e la tromba suonerà e il Signore verrà, la voce dell'arcangelo tuonerà e succederà come è scritto. Il Signore è garante, Lui ha preso la responsabilità per tutto quello che Lui ha promesso. E adesso per noi che siamo qui o che siamo riuniti in qualche altro posto, vogliamo pregare l'uno per l'altro. Qualunque sia la richiesta, se sia salvezza dell'anima, se sia liberazione da legami, o che sia guarigione del corpo, Gesù Cristo è lo stesso, è risorto, Lui vive e Lui conferma la Sua parola ancora oggi. Ci sono alcuni nel nostro mezzo o dovunque nella terra di cui possiamo pregare. Alzate la mano, Dio il Signore vi benedica. Dappertutto le mani si alzano. Ricevetelo in fede. Fate come Abramo lo fece. Lui credette Dio. Credete che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé. Credete che ogni peccato è stato perdonato, ogni trasgressione è stata tolta, la lettera accusatrice è stata strappata e che il Signore, il nostro Redentore, come agnello di Dio, il suo sangue prezioso l'ha sparso e col sangue è entrato nel santuario celeste e l'ha portato sul trono. E questo sangue parla per te e per me. Crediamo, crediamo di cuore, crediamo ancora, sola abbi fede. Amato Signore, questo noi lo crediamo, questo non l'hai tu soltanto promesso, tu sei presente per compiere la tua parola, per liberare, per salvare, per guarire. Tu sei lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. Amato Signore, che oggi sia manifestato che tu sei presente e che tu confermi la tua parola e l'hai confermata. Benedici ognuno. Guarisci, libera, amato Signore, e oggi ti preghiamo, Signore, per tutti i fratelli nel servizio, sii con loro, conducili per mezzo del tuo Santo Spirito, fai grazia che tutti possiamo arrivare all'unità della fede e dello spirito, affinché siamo un'anima e un cuore. Benedici tutti i fratelli nel servizio in tutta l'Europa e in tutto il mondo, e benedici la tua schiera comprata col tuo proprio sangue, la tua chiesa sposa. Ti ringraziamo che noi apparteniamo a questa schiera per grazia. Tu hai concluso il patto con noi e noi ti ringraziamo per il nuovo patto che tu hai fatto. A te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie, a te ti diamo la gloria e l'onore, la lode e l'onore, adesso e in tutta l'eternità, e tutti dicano Amen, Amen. E che tutti dicano alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. Ihr mögt euch noch für einige Momente setzen.
Potete sedervi ancora per qualche momento.
Lob und Dank sei unserem Herrn.
Sia ringraziato il nostro Signore
für seine Gnade,
per la sua grazia e la sua fedeltà. Potete sedervi per qualche momento. Grazie. Non voglio mancare, all'inizio l'ho dimenticato, il fratello Rus ha chiamato e lascia i saluti di cuore. Saluti di cuore dal fratello Rus, e lui ha il desiderio, ha espresso il desiderio che saranno qui al più presto, e noi siamo riconoscenti che lui farà ogni cosa bene, ogni cosa bene. Ho dimenticato di dire i saluti dal fratello Wallström, dal fratello da Palermo, dal fratello Pino. Noi tutti siamo uniti al Signore. A volte diventa difficile quando uno menziona un fratello in un paese e l'altro no. Allora uno è, a volte non è bene, perché se adesso a Bruxelles menzionerei solo un fratello e non quattro o cinque, che cosa penserebbe il rimanente? Uno da Parigi, che cosa direbbero gli altri? A volte abbiamo sotto i fratelli un po' di distretta, e qualcuno mi ha detto di non menzionare più nessun fratello per nome, affinché nessuno sia offeso. i nostri cari fratelli dall'Italia, mille e un po' più di chilometri vengono qui per ascoltare la parola di Dio, i nostri fratelli dalla Romania, dalla Slovacchia, dappertutto, voi tutti venite per ascoltare la santa parola di Dio e noi crediamo che noi effettivamente siamo molto vicini alla fine. Non c'è nessuna soluzione per i problemi di questo mondo. Tutto va verso la fine. E poi abbiamo ancora una richiesta a tutti i padri e tutte le madri con i bambini. Qui in questo luogo deve regnare anche l'ordine divino, che anche i bambini siano obbedienti ai genitori, appartiene anche a questo. È il primo comandamento con la promessa: onora padre e madre, così ti andrà bene sulla terra, così che tutti i genitori si occupino che i bambini sono da loro, affinché altri non vengano disturbati. Poi, per finire, ho una buona notizia per tutti che quelli che ad aprile vogliono fare un viaggio. Abbiamo posto esattamente per 10 persone e chi vuole venire a Israele, magari è l'ultima volta, potrebbe essere l'ultima volta. E il prezzo è sotto 2.000 euro. Dormite bene, sognate di questo e domani diteci se volete ancora venire e se Dio vuole così in aprile viaggeremo dal 6 fino al 16 in Israele. Dio il Signore benedica il popolo del vecchio patto Israele. Dio benedica Israele. Questo noi lo diciamo dal più profondo del nostro cuore. Così portiamo dolore che devono andare per una via così dura. Nessun popolo nella terra deve andare per una via così difficile come Israele. E il suo popolo eletto deve andare per questa via. E ditelo sinceramente, c'è una chiesa nella chiesa che deve portare tanto disprezzo come denominazione, come confessione? No, nessuna deve portare tanto disprezzo. Tutti sono seduti insieme. Chi porta l'obbrobrio oggi? Tu e io. Oggi noi portiamo l'obbrobrio di Gesù Cristo perché ci siamo messi dalla parte di Dio. Pensate voi che noi veniamo riconosciuti in qualche posto? Perché? Perché voi non siete di questo mondo, così come anche io non sono di questo mondo. Siate contenti con questo, la nostra patria è lì, nel cielo. Amen. Dio benedica particolarmente voi tutti che parlate francese e tutte le lingue differenti. Siamo riconoscenti al Signore che voi potete venire e che insieme possiamo analizzare la parola. Alziamoci ancora di nuovo. Fratello Smith, prega tu. Grande Dio, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà. Ti ringraziamo che tu hai fatto il patto con noi, che tu hai sigillato il patto col tuo sangue prezioso. Ti ringraziamo e per questo veniamo in quest'ora e tutte le promesse che tu ci hai dato li prendiamo per noi, anche la promessa che tu hai detto, tu e la tua casa sarete salvati. Ti ringraziamo e mettiamo tutto davanti a te, Signore. Benedici le nostre case, benedici i nostri figlioli, benedici i nostri nipoti e non permettere che il nemico abbia un diritto su di loro. Ti ringraziamo per tutto quello che tu fai in noi. Amen. Alleluia.
Amen. 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 Dem Herrn und seiner Gnade befohlen.